Tamil Ammi, na Tamil Ammi, Israel, Israel Ammi. Ripeto sempre la stessa ritornella. Questo è un gruppo israeliano, penso però di cristiani evangelici, che però in qualche modo hanno musicato gran parte di alcuni testi biblici. Il gruppo si chiama Heart for Israel, è simpaticissimo perché cerca di, con questo stile di musica, questa è abbastanza, come dire, recitativa, sono anche brani di altro genere, che in qualche modo, come dire, cercano attraverso il canto e la musica, voi sapete che per me il canto e la musica è importante, e cercano appunto di divulgare, fanno questa opera di evangelizzazione, sono un gruppo interessantissimo, le cui parole è un po' sulla linea di Frisina, cioè sono canti presi dalla Sacra Scrittura, solo che mentre Frisina fa o in latino o in italiano, talvolta anche in greco, no? Eccetera, loro prendono proprio dall'Antico Testamento e cantano in ebraico che poi traducono in inglese, quindi quando fanno i loro concerti. Perché questo brano? Perché è uno dei passi molto salienti del profeta Isaia che noi stiamo analizzando, scusate che cerco il file, che è quello della consolazione. Scusate che trovo. Eccolo. Allora, si trova al capitolo 40 di Isaia, dove dice: consolate, Nachamu, in ebraico, consolate, Nachamu, il mio popolo, Ammi, dice il vostro Dio, Koamar Elohecha, sarebbe in ebraico, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, eccetera, eccetera. Perché? Perché questo, siamo nel secondo Isaia, dove il profeta o l'autore di questi testi descrive che cosa? Il momento in cui gli ebrei sono schiavi a Babilonia. Oramai il regno di Giuda è caduto, Nabucodonosor ha fatto razzia, ha distrutto il tempio, eccetera, e ha portato gli ebrei schiavi a Babilonia. E quindi il profeta Isaia, o chi in qualche modo scrive a suo nome, compone questo canto che è bellissimo, che è il canto della consolazione, perché in quella situazione comunque Dio rimane vicino. E mi permetto di dire che questa consolazione è fondata su cosa? Sul fatto che è un'esperienza, per quanto possa sembrare negativa, negativa, in qualche modo è, come dire, è il momento nel quale Israele ritrova se stesso. Quel terremoto nel regno del nord, a cui fa riferimento il profeta Amos, che era un terremoto poi in realtà diventato anche morale, no? L'affidarsi troppo alla ricchezza e all'ingiustizia aveva creato la distruzione. Così pure nel regno del sud, e Isaia ne è testimone, il benessere di questo regno aveva creato che cosa? L'illusione di poter essere autosufficienti. Nella schiavitù, per quanto questa possa essere in qualche modo deleteria e pesante, sorge questo grido del profeta che dice: consolate, perché adesso avete l'opportunità di ritrovare voi stessi, e quindi tornare a Dio. Ecco perché in Isaia il verbo nacham, consolare, e il verbo shuv, tornare, hanno un forte peso. Riprendiamo, questo era, mi sembrava interessante cominciare da questo aspetto, proprio perché è uno dei temi che non tratteremo in modo approfondito di Isaia, perché il tempo purtroppo è tiranno, e quindi cominciamo a vedere altri testi, però volevo comunque comunicarvi questo passaggio di Isaia che ritrovo molto bello. Allora, noi eravamo rimasti al canto della vigna, ricordate il capitolo 5 che avevo accennato, adesso lo riprendiamo. Il capitolo 5, che è il canto della vigna, l'avevamo letto, il mio diletto avevo una vigna, canterò per il mio diletto un cantico d'amore alla sua vigna, il mio diletto possedeva una vigna su un colle ubertoso, egli la vangò, eccetera, l'avevamo letto. E questo brano si inserisce nel primo Isaia, abbiamo detto, che prende i primi 39 capitoli, per cui il periodo storico a cui fa riferimento è quello del Regno del Sud, dove la prospettiva, invece di produrre benessere per tutti, crea corruzione. Questo è il problema fondamentale. E il profeta usa questo canto per riprendere il popolo. Il genere letterario, cioè che quale modo ha usato Isaia per... quale modo ha usato Isaia per descrivere questo momento? È quello che in ebraico chiamiamo mashal, che significa proverbio, parabola. E, per esempio, andate a vedere il profeta Nathan che parla a Davide in 2 Samuele 7, dove gli parla del Tempio, eccetera, oppure Ezechiele 18. Questo genere letterario ha la funzione di esporre con una immagine un fatto per far interrogare colui al quale questo racconto è diretto. Come dire, si usa un'immagine letteraria per fare in modo che chi ascolta rimanga coinvolto, non sentendosi però coinvolto come responsabile di quello che viene narrato, ma quanto come semplice uditore. Colui che ascolta, infatti, esprimerà un giudizio su quel caso, però è inconsapevole che l'uditore sta emettendo un giudizio su se stesso. È chiaro, questo, il mashal è questo: io ti racconto una storia e alla fine tu la ascolti e dici chi è il colpevole. Poi alla fine però il colpevole è lo stesso dell'oggetto della storia. È chiaro? Colui che ascolta, a questo punto si svela la verità. Colui che ascolta è colui che viene accusato. Questo è il mashal, è il proverbio. Qui in Isaia abbiamo una storia raccontata per un altro, per un amico. Come lo possiamo dividere questo testo? In quattro parti. I primi due versetti espone il contenzioso fra due persone, no? Vi ricordate dove viene detto, dove lui aveva piantato questa vigna, l'aveva vangata, l'aveva sgombrata dai sassi, aveva piantato scelte vite, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino, e gli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva acerba. E questo è il problema di questa vigna. I versetti 3 e 4 ci si rivolge agli uditori affinché siano loro stessi i testimoni contro se stessi, lo vedremo. Nei versetti 5 e 6 viene pronunciato il castigo. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Quindi è come dire, tu diventerai una terra arida, quindi un popolo arido. E se uno è arido non ha una fertilità e quindi non ha un futuro. Quindi portati alla distruzione. Peggio ancora ad essere dimenticati. Quindi non c'è cosa peggiore, insomma, no? Che il proprio nome non venga più ricordato. Versetto 7 c'è la rivelazione del senso di questo proverbio, di questo mashal. L'amico che parla è Dio e la vigna è Israele stesso. Come esegesi, che possiamo dire? È interessante l'inizio. Canterò certamente, dice l'ebraico. Quel voglio cantare in ebraico è ashirana, è un rafforzativo dal verbo shir, che significa appunto cantare. Quando l'ebraico vuole fare un rafforzativo, il superlativo, non ha una forma propria se non ripetere per due volte il termine, prima al singolare e poi al plurale. Cantico dei cantici, in ebraico è shir hashirim, che significa il canto per eccellenza. È chiaro? Quindi quando loro vogliono dire un superlativo, ripetono la stessa parola per due volte, come anche per dire il contrario, cioè di morire di morte violenta, dicono mort tamut, che noi traduciamo certamente morirai se ti comporterai così, e i profeti usano molto questa formula, proprio per esprimere il superlativo, qualcosa che sta accadendo e che sarà gravissimo. L'altra parola, quindi c'è un inizio solenne, quindi qualcuno che chi sente sa che si sta per raccontare qualcosa di molto importante. E poi viene il termine vigna, kerem. Questo termine, l'abbiamo già accennato, ha un significato, oltre a quelli già citati all'inizio, molto importante in tutta la parte del Primo Testamento o Antico Testamento. In Genesi 9:20, l'abbiamo detto altre volte, Noè, dopo il diluvio, pianta una vigna. Nel Salmo 80, che è parallelo al Salmo 44, Israele è trapiantato dalla mano di Dio nella terra prescelta e mette radici, viene paragonata a una vigna. Israele 65, Ezechiele 28, Amos 9, gli israeliti dopo l'esilio saranno ricondotti in patria e pianteranno vigne e ne mangeranno frutti. Capite perché questa immagine della vigna è così importante? In Amos io li seminerò di nuovo, in Geremia 12 e 24 li pianterò e non li sradicherò più. Al capitolo 32 dice, li pianterò saldamente in questa terra. In Geremia 31, ancora pianterai delle vigne sui monti di Samaria, pianteranno i piantatori e ne raccoglieranno i frutti. In Isaia 27, in quel giorno si dirà, la vigna deliziosa, cantate di lei. Tutti questi riferimenti, allora, ci fanno comprendere due cose fondamentalmente. Uno, l'autore si è ispirato alla metafora della vigna che apparteneva al patrimonio religioso e culturale di Israele e quindi chi ha udito questo mashal sapeva perfettamente che cosa si voleva dire. È chiaro, no? Che qui l'autore non sta parlando di semplice agricoltura, ma attraverso l'esempio dell'agricoltura vuole dire qualcos'altro. E quindi qui rileggete anche nel Nuovo Testamento, a parte tutti i capitoli di Giovanni inerenti alla vigna, il padre mio pianta una vigna, la pota perché porti più frutto, c'è un fortissimo legame con Isaia e con tutti quei passi, ma soprattutto alla cultura e alla mentalità e alla religione che faceva, all'esperienza religiosa che faceva riferimento al significato della vigna che adesso andiamo a vedere. Il secondo riferimento è questo, che c'è un chiaro riferimento alla terra fertile, dove scorre latte e miele, che è un tema tipicamente del Deuteronomio o della cultura, della letteratura deuteronomista, che trovate nel Deuteronomio e anche in altri testi dell'Antico Testamento. Quindi il termine vigna in questa pericola ha esattamente questo significato. Questa vigna che dà frutti acerbi sta ad indicare che Israele, anziché produrre frutti di giustizia e di equità, produce frutti di malvagità. Questo è il significato fondamentale del testo, che chi aveva udito aveva già pronunciato il suo giudizio, quindi quel giudizio va rivolto contro se stesso. Ecco la tecnica del mashal, ma è anche la tecnica del riv, perché qui non c'è un giudice esterno che emette un giudizio finale negativo, dice tu hai ragione e quindi sei salvo, tu hai torto e quindi sei condannato. No, sia nel riv che nel mashal c'è questa possibilità di salvezza che è tipico dell'annuncio profetico. Per questo io mi arrabbio quando sento alcuni che dicono ecco l'Antico Testamento parla solo negativamente di un Dio cattivo. Non è vero. Si tratta di un linguaggio, diremo con la Dei Verbo, di un genere letterario attraverso un linguaggio abbastanza duro, abbastanza, come dire, che ti fa riflettere, vuole che l'altro ascolti, si penta e quindi abbia l'opportunità di salvarsi. Non è mai un giudizio per la condanna, ma è un giudizio che ti fa riflettere affinché tu abbia l'opportunità di salvarti. Sulla linea di chi mi ha preceduto direbbe Agostino, colui che ti ha fatto senza di te, cioè che ti ha creato senza che tu gli chiedessi nulla, non può salvarti senza di te. Cosa significa? che Dio si farà in quattro, per questo è fedele al suo patto, carissima, si farà in quattro purché ogni singola creatura che ha avuto origine da lui si salvi e abbia l'opportunità della salvezza. In questo è il grande grido dei profeti, che è diverso, non lo trattiamo perché non abbiamo tempo, da quello degli apocalittici. Gli apocalittici vivono un altro momento storico, per cui, però è tipico, per cui il loro mishpat, il loro giudizio è più un giudizio definitivo. Mentre nei profeti c'è questa grossa caratteristica. Il profeta parla a nome di Dio non per toglierci la vita, ma perché attraverso questo annuncio, attraverso questa voce così forte, così poderosa, talvolta così scandalosa, perché insomma creava anche un po'. Pensate a Gesù quando diceva certe cose, no? Come si scandalizzavano di lui. Ma quelle parole pronunciate dal profeta, che poi trova la sua pienezza in Gesù, non possono non creare scandalo, perché ti toccano dentro e fanno in modo che tu dia una risposta che è per la tua vita. Poi sta a te decidere. È chiaro, questo è il grido dei profeti. Sono da notare in questo testo, al versetto 2, egli la vangò, la liberò dai sassi, tutto un insieme di premure, vangare, togliere i sassi, piantare, costruire, scavare, tutti questi termini o verbi nel linguaggio dell'agricoltore designano che cosa? Un'attenzione profondissima e un amore per la terra, perché produca frutti buoni ed abbondanti. Nella metafora del mashal, quindi di questo proverbio provocatorio, potremmo dire, ha un significato specifico. Questo interesse per il vino, che non è strettamente necessario alla vita, sta ad indicare che cosa? Che Israele, come anche la Chiesa, noi oggi, siamo ricolmi di una, non solo della grazia, ma di una sovrabbondanza di grazia. Il vino dice proprio questo, l'amore per la vita piena e non per la sopravvivenza. Dio non illude l'uomo con il panem et circenses, ma vuole il meglio per la sua creatura. Voi sapete questa frase, no? Il panem et circenses era un po' la politica dell'intero, dell'antico popolo romano, degli imperatori, in cui si diceva diamo da mangiare al popolino, gli diamo i giochi nel circo, li rendiamo contenti, purché non, come dire, non intacchino il nostro potere. Quindi il dono di Dio non è per illuderci, non è per farci sopravvivere, ma per farci vivere. Sono due cose completamente diverse. Da notare inoltre il verbo aspettare. Ecco perché, torno a Gabriella, ecco perché è fedele. Perché Dio si attende frutti buoni da Israele, però purtroppo questo non avviene. Ecco perché Dio è fedele al suo patto. Dio è fedele alla promessa che ha fatto. Attenti, ho usato due parole diverse, ve l'ho accennato l'altra volta, perché nell'Antico Testamento, scusate, riprendo il ferro, ci sono due anime interessantissime, e se abbiamo tempo una cercherò di accennarvela questa sera. Quella del patto, che proviene dall'alleanza che si basa sui 10 comandamenti, ma anche l'altra, che si basa sulla promessa fatta ad Abramo. E le due non sono in contraddizione, ma si incontrano e si rilasciano nei libri dell'Antico Testamento. E soprattutto quello della promessa ha un messaggio universalistico. Se ce la faccio, dopo parleremo un attimo del profeta Giona per vedere, per fondare quello che vi ho detto. Versetto 3. Ora abitanti di Gerusalemme, quindi viene chiamato in causa l'uditore, viene chiamato in causa coloro o coloro che ascoltano. Notate questo verbo ascoltare, che è molto importante nell'Antico Testamento. Versetto 5. Ora vi farò sapere ciò che farò alla mia vigna, qual è la punizione. In questi due versetti troviamo la punizione, il castigo. E qual è? Dio abbandona la sua vigna. Il peccato di Israele, l'ingiustizia, viene messo a nudo. Perché fino adesso l'avevano mascherato facendolo passare per giustizia. E vedremo, l'altra volta già accennavo le parole con cui Isaia fa questo gioco. Versetto 7. A questo punto c'è l'accusa diretta. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Siete voi, voi non il popolo che ascoltava questa lettura. Gli abitanti di Giuda, la sua piantagione prediletta, ne attese rettitudine ed ecco invece spargimento di sangue, giustizia ed ecco invece grida di angoscia. E qui ve l'ho accennato, lo rileggo perché per me è fondamentale questi due termini, mishpach, adesso lo rileggo meglio. Questo versetto spiega, prego? Adesso lo rileggo, eccolo qua. Questo versetto spiega quanto affermato fino ad ora. L'autore svela i personaggi del Mashal, la vigna del Signore degli eserciti e la casa di Israele, gli abitanti di Giuda, la sua piantagione prediletta. La seconda parte del versetto, attraverso un gioco di parole, mette a nudo il peccato di Israele, come dicevamo, l'ingiustizia. Ecco il gioco di parole. Il frutto atteso è mishpat, vedete, mishpat, che in ebraico significa giustizia. Ma cosa hanno prodotto? Qual è il frutto reale? Mishpach, vedete? Lo rileggo. Mishpat, mishpach. Sono due parole abbastanza simili, no? Che significa invece spargimento di sangue. Oppure, frutto atteso, la zedaka, che è la giustizia, la redditudine, frutto reale, zeaka. Zaak è il grido di colui che è oppresso. Questo è il grave, e un po' se ci ricolleghiamo con quello che ha detto, oddio, non mi viene il nome, Don Ambrogio, scusatemi, no? Adesso, cioè, quella vana gloria, così possiamo riassumere i limiti, no? Dei responsabili, veniva già denunciata dai profeti. Adesso, al di là che il suppet ecclesia per tutti, cioè la Chiesa risolve sempre tutto, per carità, va bene, però andiamo all'osso della questione, no? Questa situazione era già presente nell'Antico Testamento e quindi il profeta fa ricordare anche, soprattutto a coloro che hanno una responsabilità, che cosa? Che non possono mascherare con la giustizia l'ingiustizia, con l'impegno lo spargimento di sangue. Quindi chi ha questi compiti deve assolutamente, secondo la linea profetica, io mi permetto di dire, secondo l'insegnamento di Gesù, che in lui trova la completezza, la perfezione, proprio questi parametri, se così possiamo dire, no? Cioè, sto compiendo un atto giusto o lo presento come tale quando io invece ho un tornaconto? Questa è la questione. Io ve lo posso dire perché poi, essendo responsabile insegnante di religione, sapendo che è una cosa molto delicata, sono sempre sulla lingua di tutti perché fa certe scelte e non altre, quindi devo vedermela soprattutto con la mia coscienza quando sono costretto a fare certe scelte nel nominare uno anziché l'altro. Quindi voi capite in che situazione mi trovo da più di 20 anni, no? Che non è facile questo. Vabbè. Allora, è chiaro questo passaggio, è importante, quindi chiunque abbia una responsabilità all'interno della Chiesa, non solo i pastori perché sono giustamente ordinati, eccetera, ma tutti coloro che hanno questa responsabilità non possono non fare i conti con questo grido. Io mi permetto, non è semplicemente una regola, va oltre, è un grido, è un qualcosa che tu hai davanti e che non puoi non tenere in conto. Un altro passo di Isaia che mi piace condividere con voi questa sera è molto bello, è un passo natalizio, è il capitolo 11. Noi abbiamo nel libretto dell'Emanuele, che comincia nel capitolo 6 e poi 7, ecco, la giovinetta concepirà, partorirà un figlio e chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi, al capitolo 7-14, no? Poi abbiamo al capitolo 9 il popolo che camminava nelle tenebre e abbiamo al capitolo 11 questo passaggio che è molto bello, che dice questo: un rampollo uscirà, capito, siamo al capitolo 11, versetti 1-2, breve breve, ma un rampollo uscirà dal tronco di Jesse e un virgulto spunterà dalle sue radici, versetto 2, riposerà, questo per chi di voi è catechista, questo è un testo che non può non ricordare ai propri alunni, riposerà sopra di lui lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Quando l'autore fa questo brano si trova in un contesto che è il libro chiamato dell'Emanuele, cioè dedicato a questo personaggio che sarebbe nato e che avrebbe portato a compimento la promessa di Abramo, che va dal capitolo 6 al capitolo 12. Il punto essenziale, come abbiamo detto, si trova al capitolo 7, l'avevo accennato la volta scorsa, dove c'è la definizione della fede nel profeta Isaia, 7:9b. Se non crederete, non avrete stabilità. La stabilità, cioè l'essere piantati bene per terra, quindi sicuri di andare sulla strada corretta e giusta, che significa avere fede, è essere appoggiati sulla roccia che è Dio stesso. Due sono i motivi che inducono il profeta Isaia a richiedere questo impegno. Da una parte l'evento storico, c'è una guerra in corso, che si presenta complesso e precario, perché ogni guerra non si sa quando comincia, ma non si sa quando e come finisce, per il popolo. E dall'altra il fatto che Dio non abbandona il suo popolo perché, Gabriella, è fedele alle sue promesse. Chiariamolo bene questo. Da ciò emergono i tre passi che danno sostegno a tutta la parte del libretto dell'Emanuele. In 7:14 abbiamo detto che la giovinetta concepirà e partorirà il figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. In mano, ripeto, perché Emanuele significa Dio con noi? Perché in realtà in questa parola, Emanuele, noi troviamo due parole in ebraico. La preposizione min, che significa con noi si dice in manu, e Dio el. Poi noi l'abbiamo unito, in manu el, viene fuori Emanuele, che significa appunto el, Dio in mano è con noi. Capitolo 9, il popolo, molto bello questo, che camminava nelle tenebre, vide una grande luce. Qui rileggete, per esempio, il prologo giovanneo. Il mondo come tenebra, e invece quelli che l'hanno accolto è entrato nella luce. Quindi vedete come il Nuovo Testamento, io non metterò mai di ripeterlo, è pieno di Antico Testamento. Guai a chi dice tanto oramai è superato. Non è vero. Se noi partiamo con questo presupposto, che l'Antico Testamento è superato, pertanto non va letto perché abbiamo il Nuovo, corriamo qualche cosa? La possibilità di comprendere più profondamente lo stesso Nuovo Testamento, perché è pieno, è ricchissimo di riferimenti impliciti ed esplicitati al Vangelo di Matteo. Quante citazioni ci sono dell'Antico Testamento? Quindi la non conoscenza, la non comprensione di questi testi ci farebbe correre il rischio di perdere la bellezza e la novità, che è sempre nuova, dell'annuncio di Gesù. Poi il nostro testo, il capitolo 11, un germoglio spunterò dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. La fede, dunque, che rompe il muro della paura e che illumina il cammino che troppe volte è avvolto dall'oscurità dell'indecisione e della confusione. È interessante, no? Perché Isaia usa questo, come dire, questo piccolo ramoscello dove tutto sembrava, la pianta sembrava oramai secca, però qualcosa sorge, rinasce la speranza. C'è un'immagine, per chi di voi è catechista, almeno io catechista, almeno io a scuola lo faccio vedere, i bimbi di terza, Giuseppe il re dei sogni. Fatelo vedere quando fate catechismo, perché è comunque un'occasione di crescita. A parte le musiche, Francesca, che sono meravigliose, tutte le canterine del gruppo, per carità, nessuno escluso. Ma al di là di questo, la storia, come è stata realizzata, è molto bella, perché Giuseppe a un certo punto, voi sapete la storia di Giuseppe che si trova nel libro di Genesi, si ritrova tradito dai fratelli, va in Egitto, Potifar lo prende in benevolenza, il capo delle guardie del faraone, ma poi grazie alla moglie che ci prova, ma lui si rifiuta, viene accusato, Potifar, che è giusto, sa che è la moglie la colpevole, ma non può dare la colpa alla moglie, lo fa mettere in prigione. E nel film si trova questo povero Giuseppe che poi svelerà i sogni ai due incarcerati dal faraone, al coppiere, al panettiere, eccetera, perché Giuseppe sapete che aveva questo dono di leggere il futuro attraverso i sogni. Però lui si ritrova per l'ennesima volta da solo e c'è una pianticella che qualcuno aveva lasciato, c'era una fogliolina, ormai l'alberello era secco, e lui comincia a curarlo a tal punto che ridiventa in quella oscurità pieno di luce, un albero veramente bellissimo. E lì c'è proprio, ammazza come viola, il segno della speranza. In Isaia, capitolo 11, versetto 2, c'è proprio questa, è questa l'immagine, che nel buio in cui si trovava il popolo, in quel momento, nasce questa speranza di questo bambino che verrà e che si diventerà la luce e motivo di salvezza per tutti. Quindi, come possiamo commentare? Io mi perdo sempre. Si presenta così questo testo con un parallelismo. Da una parte il germoglio, il pollone, così si chiama, Hoter, che spunterà, e dall'altra il virgulto che germoglierà. Ma perché tutto questo? Sono i versetti precedenti che danno significato a questo passo. Poco prima, infatti, al capitolo 10 e i versetti 33-34, abbiamo la figura del disboscamento. È immagine che descrive che cosa? La distruzione e la morte. Quindi il profeta vede un momento nero, distruzione e di morte, raffigurato da questo disboscamento. Ma in tutto questo la promessa di Dio non viene meno. Da ciò che sembra finito, da ciò che sembra distrutto, nasce la vita e quindi la speranza di una nuova vita. Questo è il messaggio che il profeta vuole dare. E poi c'è il secondo versetto che è bellissimo. Su questo bambino che nasce quasi dal nulla, perché ogni speranza sembrava finita, si posa lo Spirito del Signore, che è segno di Dio ed è con lui, che è con lui questo Spirito. Già in altri passi dell'Antico Testamento lo Spirito di Dio è presentato come efficace. Pensate al libro di Genesi, no? Veruach Adonai, lo Spirito di Dio, Merachevet al Penetechom, aleggiava su tutta la terra. Quindi è quello Spirito di Dio che è bellissimo, che veglia. C'è in Giovanni al capitolo 5, quando Gesù viene ripreso perché ha compiuto un miracolo, no? Dice: non ti ha permesso di fare questo in giorno di sabato, perché la legge dice che devi star buono. Voi sapete che avevamo i 10 comandamenti, ma poi c'erano i 613 precetti che erano stati fatti a protezione della legge. Quindi originariamente questi precetti avevano una funzione positiva, ma poi presi da se stessi, cioè dove non erano più a servizio dell'uomo, ma al contrario l'uomo è a servizio di essi, avevano perso, stavano correndo di perdere il loro senso. E Gesù in quel caso dà una risposta che è diversa da quella che danno i sinottici. I sinottici dice, Gesù dice: se il tuo bue, il tuo asino ti cade dentro il pozzo, anche se di sabato, come ti sbrighi a andarlo a prendere? In Giovanni invece dà un'altra risposta: mio Padre opera sempre e anch'io opero. È come dire: è vero, Dio ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo si è riposato, ma non ha mai smesso di vegliare sull'opera della sua creazione. Quindi Dio è sempre presente, anche quando si riposa. E quindi Gesù è sempre presente. E qui in Genesi, questo Spirito che aleggia sulla terra e quindi dà conforto e protezione all'opera della sua creazione. Quindi in Genesi 1, oppure in Isaia 42, nei canti del servo di Yahweh o di Adonai, in Giobbe 33, quando si parla della formazione dell'uomo, quindi si parla dello Spirito. Però solo in questo passo lo Spirito non solo aleggia o passa su di lui, ma si posa direttamente su di lui, si riposa su di lui. Inoltre, al versetto 2, la parola Spirito è ripetuta per ben 4 volte, cioè la pienezza della potenza di Dio, quindi il massimo della potenza. Ecco perché Gesù stesso è pieno di Spirito Santo ed ecco perché questo testo può essere applicato a Gesù stesso. E quali sono le caratteristiche di questo Spirito? È interessante, si passa dall'intelligenza ad altre capacità, che sono la sapienza e l'intelligenza, la Hokmah e la Binah in ebraico. Per esempio, su questo potete leggere benissimo nei libri dei Proverbi i 3 discorsi della sapienza, dove questa presenta se stessa. La trovate al capitolo 2, al capitolo 8 e al capitolo 9. La sapienza e l'intelligenza dei testi biblici aiutano a leggere la verità nel profondo della storia. È bellissima, se avessimo tempo, Proverbi al capitolo 2 è bellissimo. Ve lo leggo, dai. Vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua. È interessantissimo. Sentite quanto è bello. Proverbi capitolo 1, capitolo 1, versetto 20. Bellissimo. Esattamente quello che faceva Gesù. La sapienza grida per le strade. Allo Spirito Santo. Allora, qui siamo in Isaia, al capitolo 11, versetto 2. E stiamo parlando dei doni dello Spirito Santo. E adesso sto citando Proverbi, al capitolo 1, versetto 20, dove dice: la sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce, dall'alto delle mura essa esclama, pronuncia i suoi detti alle porte della città. Fino a quando, che è tipicamente profetico, ad matai significa, o inesperti amerete l'inesperienza, e i beffarti si compiaceranno delle loro beffe, e gli sciocchi avranno in odio la scienza, vedete? Volgetevi alle mie esortazioni, eccetera. Leggeteli questi testi che sono molto molto interessanti, come anche Proverbi al capitolo 8, dove la sapienza parla e dice, al capitolo 8, versetto 22, il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora, dall'eternità, sono stata costituita, eccetera. Leggete, sono testi molto belli. Perché? Perché sono i testi con cui la sapienza del Nuovo Testamento viene interpretata in Gesù. È come dire che già nell'Antico Testamento la riflessione aveva colto il senso e il significato di questo bambino che sarebbe nato. L'Antico Testamento aveva già capito che questa Hokmà, questa sapienza, questa scienza, no? Era vicino a Dio. Nel capitolo 8 notate la contraddizione della traduzione, se ci fate caso, anche purtroppo la Nuova dice prima creata e poi generata. Noi nel credo diciamo generato e non creato. Quindi il testo dell'Antico Testamento in Proverbi al capitolo 8, dove quel creato è difficile, traduce un verbo ebraico, il verbo kana, che in realtà non significa creare, ma significa acquistare. Per cui se noi traduciamo, anziché all'inizio il Signore non mi ha generata ma mi ha acquistata, allora tutto il resto torna. È come dire che in Proverbi 8 noi abbiamo una riflessione così profonda di una sapienza eterna, che sarà la stessa sapienza del Logos, del Verbo, attraverso il quale Dio ha creato il mondo. Quindi una profonda unità tra Antico e Nuovo Testamento. Questo è meraviglioso. Ecco perché dico che l'Antico Testamento non può essere disatteso perché abbiamo il Nuovo. Guai. Dobbiamo leggere e comprendere, studiare, approfondire l'Antico Testamento perché arricchisce, lo ripeto, non mi smetterò mai di dirlo, arricchisce la nostra comprensione del Nuovo Testamento. Consiglio e fortezza. La Terza e Geburah, siamo sempre a Isaia capitolo 11 versetto 2, carissimi. Questi due titoli sono stati già presentati dal profeta in 9:5 e in Proverbi 8, ve l'ho detto adesso. La sapienza personificata attribuisce a se stessa questa qualità. Tenuto conto del testo sia di Isaia che dei Proverbi, si tratta di due doni sui quali si regge la stessa pace. Gli ultimi due doni, conoscenza e timore del Signore, l'abbiamo accennato. Il verbo yada non è il semplice conoscere intellettivo. Questa è la difficoltà, permettetemelo, quando si viene, ed è doveroso che ci sia il dialogo con chi non è credente, il termine conoscere viene sempre limitato ad una mera esperienza intellettiva. Quando invece si parla di conoscenza all'interno dell'Antico Testamento, non ci si limita all'esperienza intellettiva, seppure importantissima, che sia chiaro. Però l'Antico Testamento come il Nuovo vanno oltre. Il conoscere è non solo un fatto di mente, ma è anche un fatto di esperienza. Ecco perché si parla far fare esperienza agli alunni, perché possano avere opportunità poi di comprendere, conoscere e quindi crescere. E questo è l'aspetto importante. L'altro è il timore del Signore, ve lo accennavo la scorsa volta. Un conto in italiano è dire essere timorosi, cioè essere paurosi, io credo perché ho paura, perché se no non si sa mai che cosa mi può succedere. Non è questo il timore del Signore, ma è l'altro. Noi in italiano abbiamo l'essere timorati di Dio. È questo che noi dobbiamo insegnare nei nostri percorsi, mi permetto, di catechesi, anche un po' di insegnamento della religione cattolica, anche se noi a scuola dobbiamo essere rigorosamente, no, patrimonio storico-culturale, non altro. Però ogni tanto ricordare ai bambini che questo diverso significato del vocabolario italiano li può arricchire per una crescita umana e nella catechesi per una crescita, mi permetto di dire, di fede. Perché a scuola non è detto che se noi dobbiamo parlare di conoscenze non siamo portati a farli crescere umanamente. E questo è il nostro compito fondamentale. Nella catechesi, invece, il compito è quello di farli crescere, oltre che umanamente, perché non guasta mai, anche nella fede. È chiaro che questi due ambiti, mi piacerebbe avere degli incontri con i catechisti in questo senso, no? Perché se no le due cose, sembra quasi che l'insegnamento della religione cattolica a scuola sia una qualcosa di strambo e la catechesi invece no. Sono due cose che sono complementari, perché pur avendo lo stesso oggetto, cioè lo stesso, si parla di Gesù, ma soprattutto dell'incontro tra l'uomo e Gesù, è questo l'oggetto fondamentale, entrambi collaborano per la crescita integrale della persona. Vabbè, andiamo avanti, se no metto a fare un'altra lezione che c'entra. Conclusione del capitolo 11 di questi due versetti. Occorre saper riconoscere in quel segno, che è il pollone, quel piccolo ramoscello che sembrava secco, invece è portatore di una vita incredibile, la sua presenza e la sua perseveranza nell'amarci. Questo perché, nonostante la paura e l'oscurità data dal disboscamento dei versetti precedenti del capitolo 10, possiamo anche noi gustare quei doni con cui Isaia ha presentato l'Emmanuele. Per questo si veda alla fine del libretto dell'Emmanuele, il capitolo 12, dove lo stesso Isaia riporta un salmo. Sentite com'è. Tu dirai in quel giorno, siamo al capitolo 12, versetto 1 di Isaia, tu dirai in quel giorno, ti ringrazio Signore, tu eri in collera con me, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato, nachamu, nachamu a me, consolate il mio popolo. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò e non temerò mai, ecco, sarò timorato, non timoroso, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Questo vi ricorda qualcosa della notte di Pasqua, Francesco? Ecco. Quindi vedete come nel profeta Isaia troviamo. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore e invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime, cantate inni al Signore perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Quindi questo è un passaggio bellissimo con cui Isaia ha voluto concludere il suo libretto dell'Emmanuele. A questo punto io avrei voluto parlarvi dei canti del servo di Dio, di Yahweh, che vi consiglio di leggere. Sono i canti al capitolo 42, sono 4, 1-7, 49, 1-9a, 50, 4-9a e alla fine il capitolo 52, dal versetto 13 fino alla fine, e capitolo 53, versetto 12. Lo lascio qui, quindi chi vuole ricopiarlo può copiare. Perché due parole brevissime su un profeta minore, che è il profeta Giona. Tra l'altro, Giona non viene nemmeno, intanto mi viene fuori qualche parola dialettale, ma sapete che in classe è utile per farsi capire da certi bimbi. Gioele, Amos, Giona, voi conoscete la storia del profeta Giona, io lo ritrovo veramente ricchissimo per la catechesi, perché è una storia che andrebbe... Bravissima, allora, è un libretto molto piccolo, lo potete leggere. Allora, qui non parla di balena il testo, parla di... Vabbè, adesso, siccome abbiamo pochissimo tempo, guardi, mi permetto, perché sennò qui suona la campana sopra, poi bisogna chiudere. Allora, la storia di Giona è molto semplice. Giona riceve, non viene classificato come profeta, non c'è mai, fu rivolta a Giona profeta, figlio di Amittai, sempre Giona, senza il termine profeta, però viene annumerato proprio perché ha la funzione del profeta, tra i 12 profeti minori. Allora, viene mandato da Dio, lui dice sì sì vado dagli assiri, cioè i peggiori nemici di Israele, ma in realtà lui va a Tarsis, questa Tarsis non è stata mai ritrovata, scende, si mette su una barca e fugge lontano, cioè va all'opposto. C'è una tremenda tempesta, tutti quanti si chiedono il perché di questa tempesta, e stranamente Giona se ne sta a dormire. Il verbo usato lì per dormire è il verbo che viene usato per chi vuole addormentarsi ma non riesce, e chi vuole, è circondato dal nervosismo e se ne vuole tirare fuori, il verbo che viene usato lì in ebraico. Alla fine viene svegliato e dice: oh, ma sei forse tu il responsabile, non capiamo perché le divinità ci stanno facendo questo in mezzo a questa tempesta. E lui dice: sì, sono io, perché ho disobbedito a un compito, alla missione che Dio mi aveva dato. Io sono ebreo, lì fa la sua professione di fede. Dice: se voi mi gettate in mare, vedrete che sarete salvi. Dice: ma guarda che noi non ti vogliamo uccidere, non vogliamo uccidere persone innocenti. Non vi preoccupate, il mio sangue non ricadrà su di voi. E lui cosa fa? Viene gettato in mare. A quel punto il mare si calma e viene ingoiato da un grosso pesce. Siamo noi che diciamo balena, quando io canto con i bambini Giona nella balena è un modo di dire, però in realtà per loro, per gli ebrei, il mare conteneva dei mostri, però loro non conoscevano il mare, perché gli ebrei, proprio per la paura che avevano del mare, non erano un popolo di navigatori. Quindi definire questo, loro parlano di un grosso pesce perché sapevano che c'erano dei mostri, ma loro non erano interessati all'identificazione di quali mostri fossero, per il semplice fatto che non erano un popolo di navigatori. E quindi questo grosso pesce riporta Giona, e lì nel ventre di questo animale lui recita questo salmo, chiede perdono, e Dio gli ridà di nuovo la missione. A questo punto lui va dagli Assiri a Ninive e comincia a predicare un momento di conversione. 40 giorni e Ninive sarà distrutta, eccetera, eccetera. E alla sua predicazione tutti quanti si cospargono il capo di cenere, si strappano le vesti, tra l'altro, quindi era proprio il gesto con cui uno ammetteva la propria colpa e quindi la volontà di fare penitenza, si convertono, e quindi Dio non manda più nessuna punizione. A questo punto c'è il dramma, però. Giona dovrebbe essere contento. Se eri scappato, ma lui non era scappato perché aveva paura. Il capitolo 4 ci svela il mistero. Giona allora uscì dalla città, quindi siamo al capitolo 4 del profeta Giona, versetto 5. Allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male che lo opprimeva. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afuso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Cioè non gli andava giù proprio che Dio aveva salvato gli Assiri. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto di invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è conosciuta e in una notte è perita, e io non dovevo aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale ci sono, e c'è da il numero abbastanza grande. Quindi qui si svela il mistero. Perché Giona in qualche modo è così arrabbiato tanto da desiderare la morte? Perché lo diceva ancora prima. Dice, pregò il Signore al versetto 2, pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò io mi affrettai a fuggire da Tarsi, perché io so che tu sei un Dio misericordioso e clemente e longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Quindi Giona, in realtà, il profeta di Dio, non era scappato perché aveva paura di subire chissà quale pena, ma perché si era messo al posto di Dio. Non desiderava, siccome sapeva che Dio è un Dio buono, che di fronte al pentimento altrui si lascia, come dire, coinvolgere e salva, lui non voleva questo. E notate, quindi, il succo della storia di Giona sta proprio qui. Il profeta non ha il compito di mettersi al posto di Dio, ma ha il compito di parlare a nome di Dio, sapendo anche che quello che accadrà può turbarlo. Cioè, non è giusto, ma è giusto che succeda questo. Sta alla misericordia di Dio il giudizio finale, non sta al profeta. E notate che il libro di Giona finisce allo stesso modo con cui finisce la parabola del padre buono. Bisognava fare festa perché questo tuo figlio era morto ed è tornato in vita. Quindi questi testi, sia il Vangelo di Luca nella parabola del padre misericordioso che il libro di Giona, non sono stati scritti per dare chissà quale contenuto, ma per far interrogare l'uditore che si sente bravo e quindi in possesso e di dare il giudizio, no? Per dirgli: guarda, state fermo, perché il giudizio appartiene a Dio, non appartiene a te. Tu hai la funzione di ricordare quella che è la salvezza che Dio propone e che vuole per tutti e che propone a tutti. Questo è il grande mistero bellissimo che racchiudono i libri profetici con il quale, insomma, questo pensiero vi voglio lasciare questa sera, e vi ringrazio della vostra pazienza e attenzione. Grazie.